Messaggio del Presidente nazionale Mario Barbuto rivolto all'Assemblea dei soci.
Care amiche e cari amici, benvenuti a questa Assemblea, gentili ospiti. Avrei voluto essere con voi di persona oggi, stringere la mano a ciascuno di voi, stare insieme e trascorrere una bella giornata, sia di lavoro che di festa, perché le nostre assemblee sono una festa. Invece purtroppo impegni precedenti e anche la sovrapposizione di tante date e di assemblee che si svolgono nella stessa giornata mi impediscono ovviamente di essere con voi, almeno di persona, ma spero di poterlo fare in un'occasione che mi auguro si possa presentare abbastanza presto. Come sapete, dal 15 marzo scorso, il Consiglio nazionale della nostra cara Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti mi ha eletto presidente della nostra Unione a larghissima maggioranza, perché abbiamo dovuto assistere alla rinuncia forzata alla presidenza del nostro caro presidente Tommaso Daniele, al quale prego tra l'altro questa assemblea di inviare un messaggio di ringraziamento innanzitutto per i 28 anni nei quali è stato alla guida di questa nostra associazione e anche di augurio perché possa presto tornare completamente in forza e perché, tornando completamente in forza, come lui stesso mi ha assicurato, Tommaso Daniele sarà ancora accanto a noi, sarà insieme a noi e continuerà ad aiutarci e a sostenerci con la sua esperienza. Per coronare comunque questo suo periodo alla guida della nostra Unione, il Consiglio nazionale del 12 e 13 aprile gli conferisce il titolo di presidente onorario di questa nostra Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti. È superfluo da parte mia dirvi quanto mi onora e quanto mi rende orgoglioso ricoprire questa carica. E tuttavia proprio questa carica mi trasmette, oltre all'onore, l'onere, la responsabilità, il senso del dovere, la responsabilità che io sento verso tutti voi, verso quelli di voi maggiormente in difficoltà economica, verso quelli che si trovano in condizioni di sofferenza più di altri, in condizioni di isolamento, di solitudine, per via del gravissimo handicap che portiamo con noi. Noi abbiamo il dovere di custodire e proteggere i valori più genuini che i nostri padri fondatori ci hanno tramandato. Cari amici, da qui a 18 mesi terremo il nostro 23esimo congresso nazionale, al quale dovremo arrivare grazie, io penso, a un percorso di confronto e di dibattito che consenta innanzitutto la scelta più adatta dei delegati che verranno al congresso, i quali avranno un dovere fondamentale, quello di scegliere i dirigenti che guideranno l'Unione nei prossimi anni e forse nei prossimi decenni. Scelta veramente importante. Nel frattempo, tuttavia, questi 18 mesi dobbiamo trascorrerli e abbiamo molto lavoro che ci attende e alcune priorità, le più importanti, che costituiranno per me i capisaldi della nostra e della mia agenda. Ve le cito in breve. Innanzitutto la difesa e la tutela delle provvidenze economiche e di tutte le provvidenze che ci riguardano. Come non ricordare, prima fra tutte queste, l'indennità di accompagnamento che deve essere concessa al solo titolo della minorazione. Questo è un principio al quale noi non intendiamo rinunciare e non rinunceremo a nessun costo. Un principio che siamo pronti a difendere con le unghie e con i denti, e quindi i governi e i politici di turno, con tutto il rispetto, si ritengano avvertiti. L'indennità di accompagnamento non è per noi una fonte di reddito. È uno strumento che risarcisce un handicap, una difficoltà, e lo risarcisce pochissimo, per quanto invece si dovrebbe fare. Ed occorre anche smetterla con questo concetto della spesa sociale considerata una spesa improduttiva. La spesa sociale è un investimento. La spesa sociale è un investimento che rappresenta la dignità, la serietà, l'evoluzione di un paese. Ma non solo. La spesa sociale è un investimento sulle persone, perché noi vogliamo lavorare, noi vogliamo renderci utili, vogliamo renderci attivi nella società. E questo è possibile realizzarlo solo attraverso un investimento che ci permetta di colmare l'handicap che noi ci portiamo dietro. Basta con questa faccenda della spesa improduttiva. Un'altra priorità è l'aggiornamento di alcune norme di legge. Penso soprattutto alla revisione della legge 113 relativa al collocamento dei centralinisti telefonici, che oggi potrebbe e deve incorporare le nuove disposizioni di legge relative anche al telelavoro, al lavoro negli uffici per le relazioni con il pubblico, a tutti quegli allargamenti di possibilità che sono stati introdotti con quella che si intende chiamare e che chiamiamo, tutti conosciamo, come la legge Salvi. Questa proposta di legge ha già iniziato il suo iter alla Camera e abbiamo buone possibilità, buoni contatti e buone speranze che possa andare avanti abbastanza celermente. Così pure riteniamo importante la legge che riguarda gli operatori del benessere, quelli che una volta erano i massofisioterapisti e che oggi possono trovare collocazione in tante attività affini legate appunto al benessere fisico e alle prestazioni che tante aziende, tante compagnie ormai svolgono, quelle che vengono chiamate le beauty farm, per esempio, ma non solo quelle. Come possiamo dimenticare gli insegnanti che stanno tribolando le pene dell'inferno proprio perché con l'introduzione dei registri elettronici, dell'autonomia scolastica, delle nuove regole, poiché la maggior parte di queste tecnologie risultano poco accessibili, risultano poco predisposte per un uso anche da parte di persone che non vedono o che hanno un residuo visivo basso, hanno grandi difficoltà. E occorre che queste difficoltà vengano sanate con un impegno da parte nostra, con un'azione di pressione sul Ministero dell'Istruzione perché ci aiuti a risolvere questo problema, perché faccia il suo dovere, perché faccia rispettare la legge sull'uguaglianza fra tutti i cittadini. Un'altra delle grandi priorità, una delle più importanti per me, la protezione, la tutela delle sezioni e dei consigli regionali maggiormente in difficoltà. E tuttavia queste sezioni e questi consigli regionali non devono sentirsi scoraggiati, ma devono continuare a lavorare, continuare a mostrare la loro operosità, perché anche da parte dei dirigenti nazionali, della direzione nazionale, della presidenza nazionale, vi possa essere quell'aiuto che queste sezioni meritano. Perché le sezioni sono il cuore della nostra associazione. Senza le sezioni la nostra associazione muore. Senza assemblee come questa, senza che queste assemblee siano attive e vive, senza che i dirigenti siano operosi a livello locale, la nostra opera a livello centrale perde di efficacia. E quindi io chiamo tutti voi e tutti noi ad unirci sul territorio e intorno ai dirigenti nazionali e intorno al presidente nazionale, perché la nostra azione sia invece sempre più efficace. Occorre incrementare il numero dei soci. I soci sono calati negli ultimi anni. Questo è un dato negativo, una tendenza che dobbiamo invertire, perché i soci sono l'essenza della nostra unione. Senza le sezioni e senza i soci la nostra unione non esiste. E come ultima priorità a cui volevo riferirmi, l'accennavo in precedenza, il congresso. Il congresso ci sarà fra 18 mesi, ma ci si deve arrivare attraverso un confronto di idee maturo. Noi non dobbiamo avere paura di esprimere le nostre opinioni. Nessuno può chiederci di non esprimere le nostre opinioni o di tacere. Noi dobbiamo dire con franchezza quello che pensiamo, come lo pensiamo e come vogliamo fare le cose. Noi dobbiamo però, attraverso un metodo che ci deve vedere tutti uniti a salvaguardia dell'unità associativa, dobbiamo però all'esterno dare un'immagine di compattezza, di forza, di unità, che è quella che ha sempre caratterizzato la nostra unione e che ci ha permesso di vincere tutte le battaglie che abbiamo vinto finora. Il congresso dovrà segnare l'inizio di un processo di riforma, un processo di revisione della nostra struttura, del nostro modo di fare, del nostro modo di finanziarci, del nostro modo di essere associazione. Perché soltanto in questo modo possiamo continuare a rimanere al passo con il mondo che cammina. 94 anni della nostra storia ci hanno consegnato un'associazione gloriosa e ancora ben organizzata. E io dico ben organizzata nonostante tutto, nonostante la disgregazione dei partiti, la disaffezione della politica, l'isolamento delle persone, la nostra associazione è ancora forte, salda. La nostra responsabilità quindi è ancora maggiore, perché a noi sta il dovere di difendere questa associazione, perché essa possa diventare sempre più forte. E perché deve diventare più forte? Per un unico, solo obiettivo: l'interesse dei ciechi e degli ipovedenti italiani. Non vi è altra ragione per cui questa associazione debba vivere e fortificarsi se non fare gli interessi veri dei ciechi e degli ipovedenti italiani. Dovremo sapere essere, dunque, conservatori nei nostri valori, progressivi nei nostri obiettivi, moderni nel modo di operare, tecnologici negli strumenti da utilizzare. Le nostre sezioni, che come dicevo prima sono il cuore pulsante della nostra unione, devono essere il punto di riferimento dove ciascuno di noi, entrando fisicamente, varcando la porta d'ingresso, possa davvero sentirsi a casa propria, sentirsi come stare in mezzo ad amici e familiari, non già gelida burocrazia, ma calore, cortesia. Sono i principi fondamentali sui quali deve incentrarsi l'attività delle sezioni e il modo con il quale le sezioni devono accogliere tutti i soci. Allargare la gamma dei servizi sezionali, stare accanto a quelli di noi più in difficoltà, aprire le nostre porte ai giovani, alle donne, ai volontari, a quanti desiderano davvero impegnarsi, dare una mano, o anche a quanti desiderano semplicemente avvicinarsi per conoscerci meglio. Ciascuno di voi si senta un pochino protagonista della nostra vita associativa, così tutti noi ci sentiremo più protagonisti. Ciascuno si senta a suo modo dirigente della nostra associazione. Il presidente e il consiglio sezionale, ai quali vanno tra l'altro il mio ringraziamento e la gratitudine di tutti noi per il lavoro che svolgono quotidianamente, agiscano in ogni modo perché le nostre sezioni siano e rimangano sempre di più i centri di animazione, i punti di aggregazione dove ognuno si senta davvero come a casa propria. Avviandomi a concludere, e scusandomi per la lunghezza, voglio lasciare ciascuno di voi con un messaggio di fiducia e di speranza. Sapremo difendere le conquiste di oggi. Sapremo ottenere un futuro migliore per domani. L'essenziale è sentirsi uniti, rimanere stretti e compatti intorno a me, intorno al vostro presidente nazionale, che ha bisogno del calore e dell'aiuto di ciascuno di voi. Ricordiamoci sempre: se vinciamo, vinceremo insieme. Se perdiamo, perderemo insieme. Grazie per aver avuto la pazienza di ascoltare e per avermi prestato un po' della vostra attenzione. Grazie a questa assemblea, grazie di cuore e buona giornata e buon lavoro a tutti.